Ciao, questo è il podcast di Lombardy Health Bio, la filiera nutraceutica costituita grazie alla misura emanata da Regione Lombardia che vuole sostenere l'innovazione nel campo della nutraceutica e dove il futuro della salute e del benessere viene plasmato dal presente. Io sono Fabio Delia, uno dei due cofondatori di Food Hub, che è una delle 12 realtà impegnate nello sviluppo di questo ambizioso progetto. Oggi faremo una chiacchierata insieme a Marco Bernasconi, CEO di Flanat Research Italia SRL. Ciao Marco, è un piacere averti qui. Come stai?
Buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano oggi questo podcast fantastico.
No, ma grazie a te Marco, sarà davvero un piacere ascoltarti ed approfondire le tematiche di cui vi occupate. Per prima cosa, appunto, vorrei conoscere un po' meglio Flanat, di cosa vi occupate, quali sono le vostre attività e in particolare cosa fate nell'ambito della nutraceutica.
Flanat sì, è una PMI innovativa che ad oggi vanta circa una quindicina d'anni di esperienza nella produzione e nella commercializzazione degli ingredienti vegetali, quelli che oggi vengono chiamati botanicals, per dare un termine molto più ampio. Una volta erano gli estratti degli erboristi.
Sì.
Noi abbiamo cercato con negli ultimi anni di cambiare un pochettino il nostro percorso, puntando moltissimo sulla ricerca e sviluppo. Infatti abbiamo anche un laboratorio abbastanza importante con cui facciamo sia l'attività di qualità che ovviamente l'attività di sviluppo di quelli che sono questi estratti. Come dicevo prima, nel 2017 abbiamo iniziato un percorso nuovo, innovativo, chiamiamolo, abbiamo cercato di convertire quelle che erano le nostre attività di estrazione classica, cercando di sfruttare quelle che sono tuttora le risorse agroalimentari che magari non vengono mai usate perché non sono appetibili, non sono belle da vedere, quindi a volte diventano anche degli scarti. Però se poi andiamo a guardare sono comunque ricchi di nutrienti, quindi magari buttiamo via una grossa fonte di nutrienti. Quindi abbiamo iniziato a studiare tutte quelle che potevano essere le possibilità di sfruttare questi ambienti. Abbiamo iniziato a collaborare con degli agricoltori, quindi abbiamo rivolto la nostra attenzione soprattutto nell'ambito agroalimentare, prima che la trasformazione, quindi a partire dal campo. Il percorso ci ha portato poi a sviluppare un mais particolare, un mais pigmentato, che all'epoca tutti guardavano strano perché era colorato, oggi invece tutti lo vogliono perché non è più giallo ma è colorato, che è una varietà particolare che abbiamo chiamato Moradin, perché è proprio viola scura, una varietà che viene coltivata oggi in provincia di Cremona ed è ricca di antocianine. Queste antocianine in effetti sono ricche sia per quanto riguarda la granella che soprattutto per quanto riguarda tutto, quindi la parte che trattiene i semi. E quindi, perché buttare via il tutolo, abbiamo iniziato a lavorare appunto sul tutolo e a estrarre queste antocianine, questi flavoni, che hanno dimostrato avere una grandissima funzionalità nella prevenzione di sindrome metabolica, quindi ad esempio agiscono in modo particolare sulla riduzione dell'assorbimento del glucosio nel sangue.
Ti interrompo un secondo, il tutolo che cos'è? Perché magari chi ci ascolta, certo, potrebbe non saperlo.
Il tutolo è quella parte della pannocchia, quindi usiamola in modo particolare, che trattiene tutti i semini.
Ok, quella più interna.
Quindi quando vediamo la pannocchia, se togliamo i semini, buttiamo via la parte interna, okay, che ovviamente è il tutolo, che tradizionalmente viene lasciata in campo, quando passa la trebbiatrice, mette da una parte i semi e butta per terra il tutolo. Quindi abbiamo iniziato a lavorare con il tutolo. Così come abbiamo iniziato ad esempio a lavorare con le foglie, perché le foglie sono anche loro ricche di antocianine, belle viola, e quindi sono ricche di coloranti. Non sono ammesse dal ministero, quindi non sono coloranti alimentari, però le abbiamo sfruttate ad esempio come coloranti per i tessuti. Se adesso ti parliamo un pochettino di questo mais, per raccogliere in termini tecnici, si chiama lo stocco, che è la pianta che rimane poi sul terreno, che anche lei è ricca di antocianine, quindi diventa un ottimo alimento a questo punto per l'alimentazione animale. Nel caso specifico vengono alimentate le vacche da latte, apportando anche queste antocianine, questi polifenoli, che comunque sono degli antinfiammatori in modo particolare, degli antiossidanti che ovviamente vanno bene anche per le vacche, per gli animali. E ovviamente lavorando con questo percorso, lavorando stretto contatto con gli agricoltori, lavorando anche poi con chi trasforma la fase finale, e ci siamo accorti che non bastava recuperare lo scarto, cioè era importante guardare il suo intero, che comunque sì, il tutolo lo butti via, però se io lavoro bene dall'inizio, poi il tutolo lo recupero, ma lo recupero anche meglio. Quindi abbiamo iniziato ad approcciare quello che è il, viene chiamato il principio del life cycle thinking. Quindi pensare il progetto, l'intero processo nella sua vita. Quindi non andare a seminare il mais per raccogliere la granella per fare la farina, ma seminare il mais per vedere tutta la sua vita che va dalla granella, dal tutolo, dalla foglia. Dal... E quindi questo ci ha portato un po' a trasformare quello che è tutta la... l'approccio dei nostri prodotti, che noi oggi chiamiamo, come dal punto di vista di un termine americano, di ombrello, chiamiamo Flanactives, che sono gli attivi di Flanat che seguono questa filosofia particolare. Quindi i nostri prodotti non sono più ragionati come prodotto, ma vengono visti all'interno di un progetto e di un processo di lavorazione.
Zare sostanzialmente quasi ogni parte o ogni parte di una produzione, andando a sviluppare dei componenti bioattivi, dei nutraceutici,
esatto,
che appunto possono essere poi applicati e utilizzati su svariati ambiti. Sia
esattamente, questo è in effetti, questo poi per chiudere, usiamo il termine di economia circolare, per chiudere il cerchio, ci ha portato anche a rafforzare quella che è la nostra presenza nell'agricoltura primaria, perché ovviamente da principio qualche agricoltore un po' reticente guardava con sospetto quello che stavamo facendo. Oggi in effetti abbiamo gli agricoltori che guardano l'innovazione perché giustamente hanno la possibilità di implementare quello che è la loro offerta e soprattutto quella che è la loro coltivazione. Poi magari vi racconto anche meglio più avanti quello che è il percorso che stanno attuando anche a livello europeo proprio su quello dell'agricoltura. Per chiudere questo cerchio, ovviamente col mais diciamo che abbiamo trovato gli aggiornamenti in corsa, come si suol dire. Nel frattempo abbiamo applicato il principio del life cycle thinking a una nuova pianta che viene poco utilizzata in Italia, che è la camelina, come abbastanza strano. La camelina,
che cos'è, Marco?
Che cos'è la camelina? Che sembra un nome di una fanciulla. Esatto. È una pianta che innanzitutto è una pianta antichissima, che tra l'altro ha le sue origini nel nord Europa e, per usare un termine tecnico, appartiene alla famiglia delle brassicacee. Cioè, per intenderci, le brassicacee sono il broccolo, la senape, la colza. Infatti, se guardiamo, la pianta assomiglia molto alla colza, anche se i suoi fiori sono un pochettino di un giallino, un pochettino più tenere. Quindi, diciamo, la camelina è nota dall'antichità ed è usata tantissimo perché i suoi semi sono oleosi. Quindi dal seme della camelina si estrae un olio molto particolare che non è ancora molto diffuso, benché abbia delle proprietà salutistiche non indifferenti. Se guardiamo oggi, la camelina è soprattutto diffusa, direi, specialmente in Canada e un poco nel nord Europa. È una pianta che, se guardiamo nel suo ambito completo, comunque offre, come dicevamo prima, un olio molto particolare, ricco di omega 3. È una pianta spontanea, quindi può essere utilizzata ad esempio nelle aree marginali dove non vengono sfruttate da agricoltori. L'abbiamo sperimentato negli ultimi anni nella pianura padana, non richiede acqua. Una volta seminata non richiede più aggiunta di nessun tipo di trattamento, fertilizzanti, pesticidi, resiste alla siccità, rigenera il terreno, ha tutta una serie di particolarità e peculiarità che effettivamente ha, come dicevo prima, portato l'attenzione degli agricoltori, perché in effetti io la semino e poi me la dimentico.
Sostanzialmente sfrutta poco il terreno, giusto?
Diciamo che dà più al terreno di quello che chiede, giustamente.
Okay.
Quindi non addirittura, appunto, da degli studi che abbiamo fatto insieme all'Università di Bologna, la camelina è propedeutica a determinate coltivazioni. Ad esempio, dove siamo noi nel Basso Cremonese, è la zona votata al pomodoro. Abbiamo visto che seminare la camelina prima del pomodoro porta dei nutrienti al pomodoro che gli permettono anche di crescere meglio rispetto a prima e di aumentare, ad esempio, il livello zuccherino. Ma in più ha una particolare molto interessante, che è legata alla biodiversità, quello che è un termine che oggi si usa tantissimo. Perché? Perché la camelina è una tra le prime a fiorire. Essendo una tra le prime a fiorire, è la prima che porta il nutriente agli insetti che poi vanno a impollinare tutti gli altri fiori. Quindi è il primo nutriente che, ad esempio, le api, quando si svegliano o riprendono la loro attività, trovano pronto per essere disponibili. Non ultimo, c'è da dire anche che con l'ultima introduzione, ad esempio, delle comunità, della dalla politica agricola comunitaria, quindi le PAC famose per gli agricoltori, la camelina rientra in queste particolarità dove ad esempio gli agricoltori italiani non possono più coltivare la stessa pianta due volte in modo continuo. Ad esempio non posso seminare due volte il mais, devo avere prima una varietà e poi una successiva. Quindi abbiamo applicato alla camelina il principio del life cycle thinking, quindi abbiamo identificato la pianta che può fornire tutti i nutrienti, tutte le funzionalità a partire dal seme. Una volta spremuto il seme si ottiene l'olio, il residuo ottenuto, noi spremiamo ad esempio l'olio spremuto a freddo, il residuo si chiama pannello, quindi abbiamo iniziato a lavorare sul pannello e soprattutto quelli che sono poi gli scarti da estrazione piuttosto che il fusto che rimane.
Marco, molto interessante appunto come questa pianta può essere di valore per la produzione agricola, per anche per gli insetti impollinatori, ma un'azienda alimentare o un consumatore come possono utilizzare dei prodotti ottenuti dalla pianta della camelina?
Grazie, un'ottima domanda e osservazione, perché in realtà dei fatti come azienda che opera nella nutraceutica, ovviamente la prima attenzione che noi abbiamo puntato sulla camelina è stata quella delle potenzialità nutrizionali dell'olio. L'olio della camelina infatti è molto ricco di omega 3, di omega 6 e altrettanto di omega 9. Però dobbiamo ricordare che nella realtà dei fatti quello che è più importante non è tanto la ricchezza degli omega 3, quanto il bilanciamento tra omega 3 e omega 6. Perché una quantità eccessiva di omega 6 in una dieta possono provocare degli effetti non piacevoli, tipo infiammazioni, quindi problemi di salute abbastanza peculiari. Quindi se gli omega 3 sono importanti, è altrettanto importante avere il giusto bilanciamento. In effetti, dallo studio che abbiamo fatto, la camelina offre il rapporto migliore, 2 a 1, due volte gli omega 3 rispetto agli omega 6. Questo ovviamente porta a tutta una serie di peculiarità. Ma non solo. L'olio di camelina è anche ricco di vitamina E, quindi un antiossidante importante per evitare l'incenerimento prematuro di quelli che sono i grassi poliinsaturi. Quindi diventa un ottimo olio salutistico rispetto a tanti altri sul mercato, anche perché se andiamo a vedere si può usare sia in cucina per le fritture, ad esempio, perché è l'olio che ha il più alto punto di fumo, a 246 gradi. Può essere usato nelle insalate. Noi l'abbiamo ad esempio utilizzato all'interno di cracker insieme alla farina di mais, che sono stati oggetto di uno studio clinico dove hanno dimostrato ad esempio che l'utilizzo di questi cracker negli over 65 ha aiutato a mantenere la dieta e a ridurre i livelli di colesterolo cattivo. Le abbiamo utilizzate nei veggie burger. Non dimentichiamoci anche che l'EFSA ha un claim nutrizionale sugli omega 3 e quindi mi rivolgo anche ai produttori, ma soprattutto ai consumatori, i prodotti con l'olio di camelina hanno anche un claim nutrizionale riconosciuto dal Ministero e dall'EFSA proprio per questa funzionalità nel fornire gli omega 3 che ci servono poi per il nostro quotidiano. Come dicevo prima, siamo un'azienda che opera nel nutrizionale e nella nutraceutica, quindi ci siamo posti il quesito di cosa fare di quello che era lo scarto. Cioè, una volta che noi spremiamo i semini ci rimane tutta una serie di residuo che in termini tecnici si chiama il pannello, o in inglese cake. Quindi cosa facciamo con questo bellissimo pannello, che tra l'altro ovviamente è derivato dal seme, è ricco di polisaccaridi e di proteine, quindi un ottimo strumento che veniva utilizzato prevalentemente per l'alimentazione animale. Noi abbiamo fatto degli studi e da questo pannello abbiamo sviluppato un delivery system, un carrier funzionale ricco in polisaccaridi che dopo tutta una serie di studi ha dimostrato di incrementare fino al 50% la bioaccessibilità di polifenoli, ad esempio, di altri estratti che non hanno invece questa peculiarità. Ad esempio parliamo del resveratrolo, della quercetina, di alcuni tipi di antocianine. Quindi l'insieme dell'estratto di camelina con ad esempio l'estratto di cappero ricco in quercetina ne aumenta la potenzialità, la bioaccessibilità del 50%. Questo carrier l'abbiamo chiamato FitoClu, è un carrier ovviamente brevettato che abbiamo inserito nel mercato, ma soprattutto l'attenzione è stato, visto che è un problema molto sentito in questo periodo, non è un novel food, perché comunque un estratto acquoso di cameline emesse dal Ministero è utilizzata prima del 97 e soprattutto ha un'attività fisica, cioè l'insieme delle due creano una sorta di rete che proteggono i polifenoli e quindi ne aumentano assolutamente l'assorbimento poi alle felle, perché aumentando appunto l'accessibilità, la disponibilità, ne aumentano poi l'assorbimento. Tutti questi test noi lavoriamo molto oggi con il Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell'Università di Pavia, sono stati oggetto di studi in vitro e di pubblicazioni che poi possono essere trovate tranquillamente su tutto il percorso. Chiudo, poi non vi tedio più con la camelina, ma è giusto importante dire che nell'ambito concede il principio di sfruttamento del ciclo di vita del prodotto, avanzavano poi quello che se ne avanza dall'estratto e soprattutto quello che non è il fusto. Con un progetto finanziato dalla Comunità Europea, che si chiama Carina, all'interno di Horizon Europe, stiamo collaborando con diverse aziende europee, tra cui l'Università di Bologna, ad esempio, che è la capofila, per utilizzare quello che sono gli scarti degli scarti, visto che utilizziamo molto il termine. Quindi quello che avanza dall'estrazione è ancora un residuo ricco di sostanze che possono essere utilizzate o come lettiera per i gatti o come mangime per gli animali, piuttosto che stiamo lavorando ad esempio come fertilizzante per alcune tipologie di piante, ad esempio citavo prima il pomodoro stesso. Lo stesso vaga per il fusto. Questo per darvi un'idea
dell'approccio di circolarità completa che perseguite, quindi non solo nella direzione di sviluppo di un prodotto alimentare, ma anche di sfruttamento addirittura dello scarto. Tendenzialmente dai, ci si ferma allo scarto, invece voi state andando oltre, addirittura cercando di valorizzare quello che rimane dallo scarto stesso. Questo sicuramente
è molto importante. Questa è la peculiarità appunto del life cycle thinking, quindi pensarlo proprio come processo nella sua integrità e non solo arrivare a un prodotto unico su cui metto sul mercato e lasciare poi indietro tutti gli strasci che poi ricavano appunto sostenibilità, consumi e via dicendo. Scusami se ne approfitto, cito il fatto anche che utilizziamo esclusivamente l'acqua come solvente di estrazione, quindi non utilizziamo solventi chimici, ma non solo, tramite una serie di filtrazioni tangenziali l'acqua viene recuperata. Quindi praticamente l'acqua stessa non viene gettata o rimessa ad esempio nel fognatoio, ma viene riutilizzata poi in fase successiva per la stessa estrazione. Quindi abbiamo sviluppato il processo anche nel ridurre l'utilizzo di acqua per quanto riguarda il processo di estrazione.
Immagino, Marco, che vista questa multidisciplinarietà e presenza in varie filiere diverse, appunto quali sono, sicuramente quella nutraceutica è quella più lampante, però sono sicuro che ce ne sono anche altre.
Certo, beh, giustamente come hai detto tu, ovviamente se andiamo a vedere poi quella che è l'accezione del termine nutraceutica, in realtà dei fatti non è una disciplina, è un termine, sappiamo tutti, termine marketing, che raggruppa tutto quello che poi proviene da fonti agroalimentari e che effettivamente fornisca dei benefici nutrizionali. Sì, noi siamo su questo settore da diverso tempo, oggi vediamo che il termine nutraceutica è usato parecchio, cioè tutti rientriamo se vogliamo in un modo o nell'altro nella filiera nutraceutica. Quello che è il problema di fondo è che noi vediamo soprattutto sul mercato è che, come tutti i termini della nutraceutica, non rientrando in alcune discipline particolari, poi non vengono regolamentate. Quindi in realtà dei fatti o sei un po' food, o sei un po' farma, o sei un po' medicinale, quindi, o sei un po' cosmetico. Quindi ecco, questo è un po' la filiera in cui cerchiamo di navigare, come tutte le aziende della nutraceutica, anche se la nostra visione è quella di tornare un pochettino alle origini, se vogliamo, cioè lavorare su quelle che sono le due filiere principali, che poi come dicevo prima, ricadono sempre nella nutraceutica, che sono da una parte la nutrizione, quindi nell'ambito che dicevo prima della trasformazione, quindi la parte dell'agricoltura primaria, abbiamo un'alimentazione funzionale, quindi parliamo di nutrizione, quindi parliamo dall'olio di camelina, diciamo prima, la farina di mais pigmentato ricca in antocianine. Un altro prodotto su cui lavoriamo sempre sul territorio è l'aglio fermentato, che lavora anche lui all'interno del nostro processo di life cycle thinking. E soprattutto poi andiamo a spostarci sempre di più con quelli che sono gli approcci, diciamo, classici della farmaceutica. Tutti i nostri prodotti Flanactives seguono il percorso classico di un farmaco. Quindi partiamo dallo studio in vitro per valutare le funzionalità, fino ad arrivare poi alla validazione con lo studio clinico. Ad esempio, col mais e con la camelina sono in atto. Uno è già stato terminato insieme al CNR, la Consorzio Nazionale delle Ricerche. L'altro è in fase di ultimazione con l'Università di Pavia, per appunto, diciamo, valutare quelle che sono le funzionalità. Ad esempio, il mais, come dicevo prima, ha ribadito la sua potenzialità nella riduzione dell'assorbimento del glucosio, la camelina ad esempio nella riduzione del colesterolo cattivo. Quindi, per chiudere la tua domanda, dove ci mettiamo è un po' di qui, un po' di là, come si direbbe in termine, quindi siamo nell'agroalimentare, quindi siamo a fianco degli agricoltori nella battaglia quotidiana per lo sviluppo di nuove fonti di reddito, e dall'altra parte ovviamente quella farmaceutica, perché ovviamente i prodotti devono, secondo noi, avere delle valenze scientifiche da poter poi portare al consumatore, che in questo momento deve sentirsi sicuro di quello che prende.
Infatti è molto bello e apprezzabile il vostro costante impegno nella ricerca e di collaborazione con università, centri di ricerca, che appunto va a fornire poi sicurezza e concretezza, soprattutto allo sviluppo di questi progetti, che magari, seppur, come dicevi prima, nutraceutica è un termine molto utilizzato dall'ambito marketing, in questo caso, grazie alla ricerca scientifica che svolgete, diventa un termine che può essere speso concretamente. Marco, io ti ringrazio molto per le informazioni che hai condiviso, sicuramente molto interessanti, utili, tantissime, non le conoscevo, quindi anche per me è stata una chiacchierata arricchente. Noi dai, ci aggiorniamo con episodi anche successivi per i nostri ascoltatori. È stato davvero un piacere averti qui quest'oggi, e a presto allora.
Grazie, io ringrazio anche voi per la possibilità di averci permesso di raccontare queste vicissitudini quotidiane. Sono convinto che queste pillole, come si chiamano oggi, non vorrei chiamare di saggezza, no? Ma di soprattutto pillole di esperienza, possono eventualmente contribuire a portare dei benefici a quella che poi è la nostra filiera della nutraceutica. Ti ringrazio ancora, ringrazio tutti quelli che hanno resistito fino alla fine ad ascoltare tutto quello che ci siamo detti, e speriamo alla prossima a questo punto. Grazie Fabio.
Ciao Marco.